Eccoci qua, compagni e compagne all'ascolto, fratelli e sorelle all'ascolto, siamo tornati. Questa qui è Entropia Massima e questa qui non è Libera Scienza e Libro Stato, non è Emergenza Zero, non è Tecnologia e Automazione, ma è la prima puntata collettiva di tutti quanti. Quindi benvenuti a tutte e a tutte, e da adesso in poi vi terremo sul filo per tutto l'inverno, e quindi tutti i lunedì Entropia Massima. E qui saluto i miei compagni e le mie compagne di avventura, e buonasera.
E vabbè, già hai detto tutto tu, già
no,
ci hai
detto
già ci hai chiamato a tutti, e va bene, grazie.
Beh, provo tutti, non ho chiamato comunque. Ecco il comandante Jacopo.
Buonasera a tutte e a
è
tutti.
È tornato adesso dalle
sono
sue vacanze.
Adesso in vacanza 4 mesi sono stato. Scherzo.
In vacanza 4 mesi a cercare di fare la rivoluzione.
Scherzo. Poche vacanze, molto lavoro. Ho sentito Lorenzo che dicevi GSF un'altra volta.
Come? No, non l'ho detto
Emergenza Zero.
Sì, ma prima di passare.
No, aspetta, salutiamo pure dati.
Estrattivismo dei dati,
ma
eccoci.
Certo, ci saremo anche noi quest'anno, come sempre, con il nostro ciclo di estrattivismo dei dati, il ciclo tecnologico. Ma non penso che sia questa la notizia di oggi.
Ma assolutamente no. La notizia di oggi è una nuova voce che siamo felicissime di incontrare, però no, non è vero.
Certo, sì, sì, no, però diciamo, ma questa voce invece, ma che
questa voce?
Questa voce
questa
pure
voce
da un po' che non si sente,
non si sentiva
alla radio. No, dove vai?
È vero.
Alla radio, qui siamo un po' in radio, sapete che le notizie di questi giorni non sono mai come qua, la maggior parte delle notizie gradevoli noi facciamo un po', no, scherziamo un pochino, e quindi adesso ripasso la parola qui a Chiara che è stata in realtà è colpa sua, poi se l'evoluzione di più recente dentro Via Massima tutto sommato era imperniata intorno a Chiara e ai suoi contatti. Quindi prego,
vabbè,
introduci
sì,
chi devi introdurre.
Va bene, anche se sono 2 anni forse più che non ci si sentiva su queste,
però senti che voce stentore.
Esatto. E no, la cosa molto interessante di quest'anno, di questa nuova trasmissione, è che si è sempre parlato di scienza, si andava dalla hard science, si andava all'informatica, si andava anzi a partire in realtà dall'energia, da parte Entropia Massima da anni e anni, ma quest'anno ci troviamo con un'antropologa qua dentro, che però c'entra perché ci piace innanzitutto che sia qui, ci piace perché sicuramente ci darà una mano a tutti, perché noi sì, si parla di scienza, si parte dai dati, si parte dal dato per analizzarlo, per metterlo insieme, per discuterne, ma con l'antropologa poi si fa il passaggio all'esterno, quindi invece che guardare solo il nostro ombelico andiamo a guardare l'ombelico degli altri nel modo in cui lei ci racconterà adesso e ci farà capire un po' come si svolgerà quest'anno. A te la parola, Mimi.
Grazie Chiara, grazie a tutte e tutti. Ciao, e appunto sono Miriam, sono un'antropologa medica, a dir la verità, ed è davvero bellissimo, meraviglioso essere qui tra voi nell'ambito dei percorsi scientifici di Entropia Massima, che da anni riguardano la fisica, la geologia, la matematica. E insomma, il fatto che abbiate deciso di dare voce a una scienza sociale come l'antropologia è, secondo me, veramente segno di una possibilità e anche forse di una necessità di dialogo disciplinare e direi anche di dialogo interdisciplinare. Forse vi siete dati, ci siamo dati insieme questa opportunità per riflettere su di noi qui presenti, così come sulle donne e sugli uomini che proprio qui a Entropia Massima vi hanno parlato più volte di fenomeni, di oggetti, di peroggetti. Io ho ascoltato sempre molto, quindi come i buchi neri, il cambiamento climatico, l'energia geotermica. Ma va da sé che quando parlo di questo tipo di riflessione faccio riferimento a donne e uomini della specie Sapiens e non a noi e non a loro in quanto singoli individui. Allora, per dare spazio e voce a questa umanità, diciamo che dal prossimo 30 ottobre a entropia massima, approda antropologica. La trasmissione la trasmissione che vuole raccontare dell'antropologia, disciplina la cui etimologia, ma qui no spoiler, no spoilero, accenno solo. La cui etimologia rimanda a due termini greco antichi, cioè antropos, uomo, e logos, discorso. Dunque discorso intorno all'uomo, scienza dell'uomo. Ma insomma, ci prenderemo i nostri tempi e modi per approfondirla. E lo faremo soprattutto attraverso le narrazioni e le esperienze, lo studio e il campo di colleghe e colleghi che si occupano appunto di antropologia, sia tramite la ricerca e l'insegnamento universitario, sia poi tramite e attraverso l'esercizio della professione di antropologo e di antropologa in contesti molto eterogenei, quali quello sociosanitario, quello scolastico, quello aziendale, quello relativo alle migrazioni, ai beni socioculturali, solo per fare qualche esempio. Insomma, ci vediamo a fine ottobre.
E ci vediamo a fine ottobre, però non pensare di aver finito qui, perché adesso, essendo una non neofita del microfono, vicino al quale devi parlare di più, essendo una nitrofica di più, lancia pure la facciamo la prima pausa musicale a sto punto,
e
così per rilassarsi dopo,
sì,
questa prestina, introduzione fatica, un po' presto.
Allora, la prima,
allora
no,
però ce la
no,
spieghi,
va bene.
Perché l'hai scelta tu, Strome. Che canzone?
Non ero preparata, ma guarda che sola,
no, ma
che sono,
ma di che parla?
Questi.
Di che parla?
Allora, Strome è un cantante favoloso che a me piace moltissimo, belga, e questa è Santé, dedicata appunto a tutte le vulnerabilità sociali, alle persone in condizioni socio-economiche svantaggiate, ai migranti, ai lavoratori e alle lavoratrici. Vai, Strome.
Santé.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les fleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations.
Ritorniamo in voce, altrimenti la canzone è finita, e quindi ritorniamo un attimo. Stavamo cercando le altre canzoni, bellissima questa scelta. In realtà brindava a tutte le persone che non possono brindare, come ci ha detto Miriam. No, no, bellissima. Abbiamo visto, abbiamo letto, Miriam ci ha tradotto mirabilmente il testo all'impronta dal francese. E niente, tutto è dedicato a tutte le figure lavorative di cui normalmente si occupa anche la radio, anche a chi non può, anche delle persone private della propria libertà che ci ascoltano. E quindi è una bellissima scelta. E quindi niente, andiamo avanti intanto che scegliamo le altre canzoni. Io c'è l'altra rientri, caro comandante Jacopo, se sei d'accordo io farei gli onori di casa come al solito. Quindi
mi è suonata familiare questa emergenza zero,
esatto, questa
erano un paio d'anni che questa emergenza non si sentiva questa parola.
Emergenze a zero, infatti.
Beh, di emergenze ce ne sono state.
Di emergenze ne sono state oggi, come ci racconterai entro breve, è anche la ricorda. Però che vogliamo fare quest'anno con questa trasmissione mensile che si aggiungerà a quelle mensili di Entropia Massima?
Incastrata ora all'ultimo. No, allora sì, si parte dall'idea. Emergenza zero è sempre stato il concetto di non arrivare ad avere emergenze perché si può pianificare, perché si possono prevedere terremoti o eventi estremi come terremoti o alluvioni o fenomeni vulcanici, ma certamente attraverso lo studio e la pianificazione a livello sociale e organizzativo si può quello che si chiama mitigare, si può mitigare il rischio. Ora, quello che abbiamo sempre cercato di fare è il meno possibile fare. Ho avuto una sensazione negli ultimi tempi della trasmissione, quella di come se fosse un po' il becchino, che è un po' triste come cosa, nel senso di andare a cercare sul momento la notizia, quello che è l'ultima cosa, è successa questa cosa qui, andiamo subito a vedere, vediamo com'è organizzata, vediamo cosa è successo, sì, dal punto di vista ovviamente geologico, dal punto di vista della descrizione del paesaggio, però poi rimaneva sempre questa cosa dell'ultimo momento che non mi piaceva più. Quindi l'attenzione di quest'anno sarà proprio quella di non, la dico un po' al contrario, cioè il non stare sul pezzo, cioè cercare il più possibile di descrivere, di riportare situazioni sia, diciamo, appunto dal punto di vista scientifico, descrittivo, e dal punto di vista delle conoscenze del fenomeno e di quello che è stato e di quello che potrà essere, e sempre di quello che invece dal punto di vista di noi cittadini, di noi che viviamo i luoghi, capire come interveniamo, come ci relazioniamo con le istituzioni, le autorità locali, chi poi quanto ci sentiamo gestiti e quanto ci gestiamo e gestiamo i territori. Quindi cercare di non arrivare appunto all'emergenza. Quindi sì, sicuramente poi alla fine un minimo se ne parlerà, perché parleremo dei campi flegrei, sì, d'accordo, parleremo del Marocco, parleremo di cose passate, parleremo di situazioni che possono essere interessanti dal nostro punto di vista, partendo senza dubbio dal ricordo della giornata di oggi, che è quella del disastro del Vajont, in cui la mano dell'uomo è stata sicuramente quella che ha mosso tutto, che ha provocato migliaia di morti. Siamo proprio nella serata del sessantenario.
Sono 60 anni, alle 22:40 mi pare che è avvenuto del 9 ottobre del 63. A questo punto, e la storia, chi la conosce oggi la ricorda, ci sono un sacco di iniziative nei teatri e in vari posti.
E non so se è in archivio, ma ne abbiamo fatto almeno un paio di puntate sul Vaillant durante la storia di Entropia Massima. E che quindi, insomma, è uno degli eventi italiani, poi ovviamente più impressionanti, senza dubbio.
Sì, penso che sia anche a livello mondiale uno dei maggiori incidenti tra virgolette industriali della storia, perché comunque con quasi 2000 vittime, e con poi l'incidente legato proprio alla, come si dice, a non ritenere rilevante la sicurezza nell'ambito del cantiere. Per carità, erano 60 anni fa, però alcune norme, alcune pratiche erano già presenti. Invece lì è stata ignorata, chi si ricorda la storia, è stata ignorata una parte della richiesta di attenzione di una parte della comunità scientifica, è stata proprio ignorata completamente per motivi di facendo riferimento a quello che raccontava nel spettacolo, cioè forse nel lavoro più attento, nella ricerca più attenta della questione, che è stata quella fatta non solo da Marco Paolini, ma che è stata la base per lo spettacolo e per il libro di Marco Paolini, quando credo a 40 anni, in occasione dei 40 anni, fece questo spettacolo che fu mandato, io me lo ricordo, in Rai, casualmente io non vedo mai la televisione, casualmente quella sera lì l'ho visto, forse pure di più, perché non lo so, passati di più di 20 anni, lo spettacolo era di prima del 2000. Quindi forse erano i 30 anni addirittura dal Vaillant, quindi poteva essere addirittura il 93, io non sono sicuro, verifichiamolo, ma insomma, comunque lo spettacolo bloccò un sacco di gente che passava lì per caso, per 3 ore, rifatto nello stesso orario, rifatto sotto la diga, ripercorse tutte le vicende. La cosa impressionante era che il potere in quel caso lì rappresentato dall'Italia, che deve andare avanti, dall'economia, dalla privatizzazione, tutto quel complesso di interessi e di organi decisionali che configurano il potere in senso ampio, non poteva permettersi di osservare dei fenomeni che a un certo punto erano diventati evidenti. Avevano messo delle paline luminose sulla frana che stava per cadere dentro il bacino artificiale e che poi ha praticamente espulso tutta l'acqua che poi ha travolto il paese di Longarone, dove ci sono state la maggior parte delle vittime, nei paesi vicini. La frana si muoveva in relazione alle modificazioni del livello dell'acqua all'interno di questo bacino idrico. Magari faremo una puntata per rispiegarlo. E lì non si poteva, il potere l'indirizzo era così definito che non si poteva osservare nemmeno una cosa così evidente. Scherzando, ma neanche troppo, prima dicevamo che ricorda un pochino
una situazione più attuale,
quello che sta accadendo da poco sul ponte sullo stretto, dopo che Musumeci, il ministro per la protezione civile, mi pare che sia di questo governo, ha dichiarato al convegno nazionale dei Giorgi, tra l'altro l'ha detto, che la politica decide le linee programmatiche, la scienza le deve rendere possibile, ha detto proprio deve, e non deve mettere ostacoli, in sostanza ha detto così di fronte a una platea abbastanza attonita, quando invece il presidente dell'INGV, e non solo lui, richiede una revisione del progetto, se non altro per tener conto delle ultime evidenze degli ultimi terremoti che ci sono stati in Centro Italia, rispetto allo scuotimento atteso in un'area epicentrale che è maggiore di quello previsto dalla normativa vigente, sulla base del quale, per quanto stressata, è stato progettato il ponte. Quindi non è che c'è un pericolo, c'è una richiesta da parte di una parte della comunità scientifica di approfondire lo studio del progetto, e sembra che venga abbastanza ignorato. Vabbè, ho attaccato il solito pippone.
No, va bene, era quello corretto, ma sì, diciamo, ricordando il Vaillant, ma appunto cercando di ripercorrere, di ritrovare, di analizzare, ovviamente sempre con ospiti e non solo tra di noi, si parlerà di geologia. Porteremo geologia in parole e in radio. La geologia si osserva, si tocca, a volte si lecca, perché le rocce, per vedere i fossiletti piccolissimi, si devono un po' leccare, ma qui non si può fare, quindi ve la racconteremo a parole.
Comunque non si vedrebbe.
Comunque non si vedrebbe. E cercheremo anche di tradurre mappe, che quella è la parte più difficile, a parole. E direi che per emergenza zero ci siamo. Ovviamente racconteremo anche di percorsi, diciamo, italiani, a cui abbiamo anche partecipato, a cui Lorenzo anche ha partecipato a Geologia Senza Frontiere, Action Aid ad esempio.
Ah, certo, di percorsi di lotta intende. Esatto. Sì, certo, avevo sempre lo sguardo che Emergenza Zero della vecchia edizione c'aveva, come diceva Chiara, anche più come mandato. Come, comunque guarderemo sempre ai movimenti di lotta per la difesa del territorio, e se necessario, quando sarà necessario, come abbiamo fatto poi in tua assenza, cercando senza riuscirci.
Senza assolutamente, figuriamoci.
A supplire all'assenza. No, parleremo, poi inviteremo persone, cioè nel senso, un po' analogamente come facciamo con altre trasmissioni, e magari inviteremo qualcuno, appunto, se parliamo, dico a caso, dei Campi Flegrei, visto che l'hai citato, magari oltre a noi, che non c'è, in questo senso qui non c'è bisogno, perché qui abbiamo una vulcanologa di fama internazionale, sì. Però magari chiamiamo qualcuno dell'osservatorio Vesuviano e ci facciamo spiegare qualcosa di più di quello che uno legge normalmente sui giornali. Una funzione che ci ha detto un caro ascoltatore alla fine della proprio alla fine dell'ultima puntata dell'anno scorso, è stata proprio questa del valore di informazione, ma non dico, comunque di diffusione culturale, di informazioni un po' più tonde, un po' più complete di quelle che uno normalmente dall'infosfera riceve normalmente. Quindi questo approfondimento c'è stato proprio una telefonata premiante, di cui non sarò mai più tanto mai così grato come l'anno scorso, anche di più, perché è bene ricordarci che c'è proprio a chiusura della trasmissione, gli ultimi 5 minuti ha detto no, non devo andare in onda, ma vi devo dire che, insomma,
bellissime sono le cose che fanno piacere. E quindi si parla di squali che puntano al solito più al profitto che a sicurezza, che a tutela del territorio, di luoghi e persone, e quindi ci ascoltiamo Sharks dei Morphine.
Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim. That the scene shifts to now, the ever glorious now, the ever present now, dredged in flour and deep fat fried and cooled on paper towels and then devoured. You know, I spent 15 years in a life raft. 15 years in a life raft. Now I got something to say. Stay in your lifeboats, people. Stay in your lifeboats, people. It's murder out there, murder out there. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Hey, don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you, it won't save you. Swim for the shores just as fast as you were able. Swim. We'll be right back.
Ah, era finita all'improvviso. Prego, comandante.
Siamo sempre pronti. Prontissimi. Allora, sì, eccoci di nuovo in onda. E adesso tocca a Davide, perché quest'anno con estrattivismo dei dati sappiamo che ha un aiutino, un rinforzo. Non sarà più una voce da sola a scandagliare i meandri dell'informatica, ma si farà aiutare da un valido contributo da un suo, direi, collega, anche diciamo così, collega non in senso lato, diciamo.
Sì, è Stefano, che salutiamo, Stefano, che oggi non è potuto venire per motivi di famiglia, ma insomma sarebbe stato qui con noi oggi, Stefano.
E quindi estrattivismo dei dati, una nuova annata. Dai, hai in mente qualcosa di nuovo?
Ma allora, innanzitutto, come dicevi, appunto, una voce in più ci aiuta, no? Perché è vero che comunque abbiamo sempre invitato degli ospiti, quindi, e poi tante incursioni ci sono state, eh? Quindi comunque abbiamo sempre lavorato un po' insieme, cosa che continueremo a fare quest'anno, naturalmente, no? E quindi tra chi fa regia, chi si accolla per dare un supporto, insomma, siamo sempre in più persone, però ci sarà appunto Stefano con noi, che ci farà un po' approfondire di più il tema della intelligenza artificiale. Ah, ecco, un'altra cosa di cui abbiamo parlato varie volte, però lo abbiamo fatto con i nostri poveri mezzi, avendo una persona più esperta, diciamo che ci piacerà di più. E di suo il programma sarà per la terza volta di seguito estrattivismo dei dati. Questa parola l'abbiamo scelta apposta. Estrattivismo è una parola che in genere si riconduce a qualcosa di più fisico, no? Si estraggono le materie prime dal sottosuolo, dalle cave. E qui invece si parla di un estrattivismo dei dati, e quindi c'è, no? un rimando, perché è sempre un po' difficile intrecciare i vari cicli, no? Quelli più scientifici, quelli più tecnologici, e quindi anche dal titolo si parte. E si estrae questa risorsa di cui forse non abbiamo tanta contezza, perché appunto siamo abituati a pensare ad altre risorse, anche alle risorse per esempio fisiche che noi abbiamo e che vengono sfruttate con il lavoro, o alle risorse mentali che noi abbiamo e che vengono sfruttate con il lavoro. E questa è una risorsa particolare, i nostri dati. E insomma, chi ci ascolta lo sa, ma poi in generale chi ascolta la radio e anche chi non l'ascolta e oggi lo fa per la prima volta sa benissimo, no? Che quello che quella che c'è in corso è la cosiddetta economia dei dati, o più propriamente economia dell'attenzione, cioè la nostra attenzione è oggetto di interesse da parte di queste grandi corporation, questi big tech, che insomma sono nordamericani piuttosto che asiatici, ma ce ne sono diciamo un po' in tutti i continenti, questi big tech che si contendono la nostra attenzione, e se la contendono perché è una risorsa scarsa, non è che abbiamo infinita attenzione, e a quanto pare se la contendono, beh, ci sarà un motivo. Inoltre parliamo di aziende che sono al top, sono le aziende diciamo in primissima fila nel capitalismo mondiale per fatturati e utili che riescono a generare annualmente, quindi evidentemente è un tema importante, un tema su cui è difficile dire cose, parlare, perché siamo un po' impreparati, in generale, no? In Italia, in Europa siamo un po' impreparati, ma io direi un po' ovunque, e quindi l'idea di queste trasmissioni è quella di fornire qualche elemento in più, intanto per capirci qualcosa, intanto per orientarsi, per capire qualcosa, già questo è utile, e poi magari anche per pensare creativamente a come combattere il capitalismo della sorveglianza, no? Così come l'ha definito Shoshana Zuboff, e quindi capire che cosa sta succedendo, cosa possiamo fare, come possiamo ribellarci a tutto questo. E un esempio un po' più concreto, così tanto per chiacchierare, mi è venuto in mente mentre arrivavo qui. sono genitore di bambini di 7 e 11 anni e quindi come tutti i genitori devo comprare i libri, anzi agli elementari no, però alle medie sì, e alle medie, quindi quello più grande adesso fa la prima media, mi sono trovato nella condizione di dover comprare i libri delle scuole medie, una cosa che tutti i genitori sanno quanto è complessa, ce lo ricordiamo anche quando siamo andati noi quanto era difficile, continua ad essere così perché ci sono le librerie, ci sono le rivendite dell'usato, c'è il Lungotevere Oberdan dove si possono acquistare i libri, c'è lo scambio fuori da scuola, però è una fatica indubbiamente importante che abbiamo sempre fatto e che potremmo continuare a fare, però se uno se la può scansare, diciamo che il genitore è molto attirato da questa cosa. Ebbene, è successo questo, che sono andato sul sito della scuola, purtroppo ho scoperto, come un po' tutte le scuole, che avevano già un accordo pregresso con uno di questi big tech, con Amazon, naturalmente, e vabbè, non ci scandalizziamo mica di questo, tutte le scuole italiane sono assolutamente presidiate da Microsoft, da Amazon, da Google, che offrono i loro servizi, che vengono volentieri presi da queste dalle scuole, che poi hanno sempre dei budget molto limitati, quindi vanno anche comprese in questo, no? Quindi non ci scandalizziamo che ci sia Amazon. Io un pochetto sì, mi sono scandalizzato, però un attimo dopo ho visto che potevo selezionare la sezione di mio figlio e poi c'era un pulsante sul sito. Io ho premuto questo pulsante e mi si è riempito il carrello della spesa di Amazon con tutti i libri. E io quindi ho acquistato con un click, che effettivamente è una comodità micidiale, e chi è genitore lo sa che cosa vuol dire, no? Nei tanti impegni che ci sono, poter avere un momento in cui uno dice: cavolo, ho fatto questa cosa difficile davvero con un click.
E il risvolto però qual è?
Il risvolto naturalmente è che questa roba qui è proprio il cuore del capitalismo della sorveglianza, quindi è una cosa assolutamente nociva, però l'ho voluta riportare perché è la comodità il tema grosso, no? Queste tecnologie che noi utilizziamo, che noi non vogliamo dire che non vadano utilizzate, ecco, attenzione, noi non abbiamo mai fatto in queste trasmissioni, non siamo dei preti che dicono cosa si deve fare e cosa non si deve fare, assolutamente, e quindi e noi stessi e stesse comunque utilizziamo quello che riteniamo di dover utilizzare, insomma, cerchiamo di difenderci il più possibile, ma lo facciamo. Quindi non è il discorso non si fa, non si fa, non è questo il discorso. Il discorso che voglio fare è che è la comodità che ti induce a utilizzare determinati servizi che sono oggettivamente utili. Ora, cosa si potrebbe fare invece? Molte cose, per esempio, questo potrebbe essere un servizio statale, butto lì una scemenza qualunque, cioè lo Stato italiano potrebbe oggettivamente organizzarsi per una cosina del genere, no? Lo potrebbe fare tranquillamente, ci si organizza e si fa un accordo con le librerie, no? Lo fai, se vuoi lo fai, non è difficile, però lo Stato non lo fa, lo fa Amazon e quindi ci lucra sopra questa comodità, e nel frattempo prende i nostri dati, li prende, li analizza, che sono forse ancora più importanti della margine che fa sull'acquisto del libro, che in realtà è veramente poco. La rivendita di Amazon degli oggetti di Amazon non è quello che fa la ricchezza di Amazon, sono tutti i dati che genera la nostra interazione con questi acquisti, con queste applicazioni. Per esempio potrebbe fare lo Stato, potrebbe fare un servizio con lo Stato, si potrebbe parlare anche della sanità, di tutti i problemi che ci sono nella prenotazione dei servizi sanitari che inducono le persone, è emerso da poco, c'è stata una ricerca da poco su questo, a buttarsi sul privato pur di non sottostare alle storture del sistema di prenotazione, e nonché alle lunghissime file che queste storture poi generano, no? Si potrebbero fare queste cose, le potrebbe fare lo Stato. È una cosa, no? Cioè, non è che adesso dobbiamo dire che con lo Stato risolveremo tutti i problemi. No, non è questo il punto. Però intanto è un'altra possibilità. Oppure lo potremmo fare anche noi dal basso, cioè non è impossibile pensarlo. Quindi ecco, a noi ci piace dire che parlando di queste cose vorremmo informare, vorremmo dare degli elementi e poi chissà anche incuriosire persone che magari si mettono in gioco. Prima o poi lo dovremo fare, perché se non lo facciamo, la nostra vita diciamo che evolverà in un modo molto triste, perché lo stiamo già vedendo cosa succede alle nostre esistenze controllate da questo sistema fittissimo di sorveglianza, che non è un sistema stile Grande Fratello, è un altro concetto. Se nel concetto del Grande Fratello c'è uno stato autoritario che ha un'idea e questa idea la vuole inculcare nelle persone a forza, anche con la tortura, con il carcere, no? E invece no, non è questo, è un sistema più subdolo, che lo fa attraverso la comodità delle cose, senza imporre nessuna idea, ma prelevando da noi piuttosto che dando.
Prelevando il motore di tutto, senza dubbio, è sempre il guadagno, è sempre il profitto. In ognuna di queste cioè possiamo vedere il filo. Sì, alla fine in ognuna delle nostre trasmissioni quello che viene fuori su temi diversi è profitto, guadagno sulla nostra vita, sulle nostre vite quotidiane.
Certo. E tanto per dirne una così veloce che possiamo fare tranquillamente: se volete comunicare con noi potete usare un mezzo straordinario, che è l'email, la posta elettronica, che noi abbiamo e gestiamo su server autogestiti da autistici, e quindi diciamo che è una roba nostra, che ci siamo fatti noi dal basso proprio della nostra comunità. Quindi potete effettivamente scriverci a entropiamassima@ondarossa.info e ci potete dire le cose di cui vorreste che parliamo, oppure fare dei commenti su quelle cose che parliamo. Cioè, insomma, è un filo diretto che noi apriamo. Ecco, mandateci un'email. Avreste potuto mandarci anche non so, un messaggio Telegram, un messaggio WhatsApp, un post forse su Facebook o su Twitter, tutte cose.
No,
la posta elettronica è una piccola cosa, usiamo questa, e già la nostra piccola prima resistenza l'abbiamo fatta.
Volevo quello che dicevi rispetto alla il nuovo collaboratore Stefano, che si intende di intelligenza artificiale. Io penso che sia un approfondimento molto molto importante, perché quando ci siamo visti la prima volta con Stefano, che l'ho conosciuto, abbiamo parlato un po' di questo, essendo anch'io un po' addentro a queste cose, perché le utilizzo, non proprio, però algoritmi di machine learning io lo utilizzo per lavoro e li ho sempre utilizzati. Allora, vedendo questi nuovi applicativi come ChatGPT, allora quello che passa è che siano proprio intelligenze artificiali, cioè proprio delle intelligenze, quando invece Stefano proprio mi ha fatto capire in poco tempo anche che intelligenze proprio non sono, sono dei metodi, diciamo così, evolutissimi, ma che agiscono in maniera, raccogliendo dati il più possibile statistici, utilizzando le leggi della statistica, in maniera molto, con algoritmi in maniera molto raffinati, però non c'è, cioè se uno va a approfondire, ecco, questo aspetto di che cos'è veramente un'intelligenza, allora capisce che queste cose sono anche erroneamente definite.
Fa parte un po' anche della moda, no?
Quindi
è uscita fuori questa cosa, ci abbiamo interagito, abbiamo visto che risponde in una maniera sorprendentemente simile a quella di altri esseri umani, e abbiamo pensato, ma forse è proprio una forma rudimentale di intelligenza. Allora, noi pensiamo di no, ma per un primo problema forse proprio antropologico: ma che cos'è l'intelligenza?
Ecco,
noi non lo sappiamo che cos'è l'intelligenza. Di sicuro pensiamo che quella che oggi utilizziamo come cosiddetta intelligenza artificiale non lo sia, perché appunto si tratta semplicemente di prendere quantità gigantesche di dati e lavorarle con miliardi di parametri, e quindi con una potenza di calcolo notevolissima, che insomma ci fa anche sprecare tantissime risorse del pianeta, energetiche, estrattive e quant'altro, e produrre un testo che statisticamente, parola dopo parola, ha senso, e più hai dati più questo testo ha senso. Quindi non c'è nessuna forma di intelligenza, pur non sapendo cos'è l'intelligenza, però possiamo escludere che questa lo sia, perché è molto lontano dal modo in cui un essere umano diciamo si comporta e agisce, no? Qualcuno ha chiamato tutto questo dei pappagalli stocastici. Quindi i pappagalli, quindi ripetono a pappagallo delle cose, non c'è niente di vivo, e stocastici proprio per il discorso che facevi te, perché si rifanno alla statistica, no?
Oggi per lavoro mi sono imbattuto, dovevo in una rivista scientifica e mi ero messo a vedere quando uno deve fare un articolo scientifico in una rivista deve vedere le istruzioni per gli autori, quelli che sono istruzioni, quindi vai a vedere la lista. A un certo punto mi ha colpito questo, proprio oggi si rilaccia proprio bene a quello che stiamo dicendo, come si intreccia poi all'aspetto proprio alle discipline scientifiche, alla scienza. C'era scritto e mi ha colpito, e poi sono andato a vedere meglio, c'era scritto un warning a rivista, c'era scritto è vietato, diciamo così, non diceva proprio vietato, però vietava in senso lato l'utilizzo di ChatGPT con dei grandi. E io ho detto, ma che vuol dire vietare l'utilizzo di ChatGPT nel momento in cui tu devi sottomettere un articolo? Allora ho fatto così, ho preso il titolo del mio lavoro, proprio semplicemente il titolo, e ho scritto a ChatGPT mi puoi scrivere un articolo il cui titolo e gliel'ho scritto, è questo qui, e lui mi ha detto non posso entrare in particolari perché mancano i dati, però più o meno l'articolo può essere fatto così, ed effettivamente era tutto molto sensato. Ora mi ha stupito, ovviamente era molto generico, però era tutto molto sensato. Allora è chiaro che è difficile lì stabilire, per poi chi non ha detto i lavori, smascherare, cioè, questo è intelligente veramente, questo è uno che è un algoritmo che è tipo al 9000, no? Ti viene sempre in mente
esatto.
Il computer di 2000 messi nello spazio, però poi alla fine capisci, ecco, e quindi questa è una cosa molto importante.
Però riportando sempre lo scherzo da cui eravamo partiti, tutta questa storia nostra,
però questa era molto sensata, era una cosa che io condivido, cioè,
appunto il fatto che le riviste scientifiche riescano a produrre, a pubblicare cose assolutamente prive di senso, ma che ci abbiano l'aspetto di cose sensate, era, no? Ormai abbiamo detto 200 volte l'articolo sul pene concettuale come elemento del conflitto, insomma una roba inventata, i cui autori si erano proprio prodigati per scrivere una cosa che non significasse niente, gliel'hanno pubblicata su una rivista scientifica. Il fatto che ci sia un modello di linguaggio che riproduce tutto sommato delle convenzioni linguistiche degli articoli scientifici, perché se tu gli dici fammi un articolo scientifico in stile che ne so, in stile Shakespeare, ti fa un articolo scientifico scritto da Shakespeare, potenzialmente scritto da Shakespeare, fammi un articolo scientifico in rima baciata, te lo fa, ti fa un articolo scientifico in rima baciata che parla della tettonica delle placche, quindi ti dirà, che ne so, la tettonica delle placche è solo una delle altre tacche, ci davamo delle grandi placche, lo sto a leggere su ChatGPT. Però qual è il valore aggiunto allora di quello che di conoscerla sta cosa? È che uno poi riesce a riconoscerle, nel senso, il fatto che noi qua approfondiamo, come con altri temi, approfondiamo la conoscenza di questi aspetti qua, come pure abbiamo fatto tante volte con i satelliti, la conoscenza è il fatto che riesci a muovere chi magari non è addentro, appunto, che magari può riconoscerlo, chi è addentro nella sua materia, un articolo scritto con ChatGPT perché scrive delle stupidaggini. Io gli ho provato a far fare delle trame di film veri, non li conosce e si inventa dei film stupendi. Uno che scrive sceneggiature o uno che non conosce il cinema italiano lì riceve per lo stesso titolo varie trame, tutte funzionanti. Abbiamo provato ovviamente col Grande Cocomero, è venuto fuori che c'era una volta Sergio Rubini, una volta c'era Castellitto, che c'era davvero, una volta Badantuono, una volta Castellitto faceva il medico, una volta faceva il paziente, erano tutte sensate, no? La capacità di trasmettere, o di chi intervistiamo di trasmettere conoscenza, permette a chi ci ascolta e a noi stessi di orientarci in questo mare di cose, di nuove cose.
Il fatto che venga vietato esplicitamente inizia a diventare una cosa abbastanza...
Allora, se volete ridere, visto che abbiamo citato articoli di ricerca, no? Uno può scrivere un articolo di ricerca aiutandosi con ChatGPT, effettivamente lo può fare, come ci hai raccontato, no? Però poi c'è qualcuno che deve leggerlo, ok? E anche quella è una fatica, leggere, no? Ovviamente anche quello si potrebbe far leggere a ChatGPT, quindi potremmo avere l'assurdo che c'è un articolo che è scritto da ChatGPT
e poi è riferito
sempre da ChatGPT e quindi a quel punto non dobbiamo fare più niente, fanno tutto, senti, pensateci voi, fatevi, ve la cantate e ve la suonate. E poi comunque là, su questo ci sono modi per riconoscere, anche modi umani sicuramente, come dicevi tu Lorenzo, ma anche modi tecnici per capire quando un testo è stato prodotto, diciamo, da un large language model.
E questo ce lo spiegherai, ce lo spiegherete.
Questo lo spiegheremo, certo.
E questo vi racconto al volissimo prima della pausa, perché sennò veramente troppe parole, ma in classe tirare fuori quali possono essere le domande giuste da fare per riconoscere se chi hai davanti è una macchina o un essere umano. Famoso test di Turing, ma fatto da ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, ed è stupendo raccogliere tutte le domande che vengono fatte. E quindi: che vestito ti sei messo ieri? Cosa hai mangiato? E la più bella, e chiudo su questo perché è: ma tu hai mai amato?
Eccoci, bellissima questa canzone, Richard Hell, Blank Generation, scoperta grazie alla trasmissione del venerdì di Spider and Soci, scoperta tornando da Santa Maria alle macchine, la so risentita 400 volte, quindi Radio Onda Rossa è anche questo, no? È anche, no? Una ricerca musicale di cose fuori, generalmente fuori dal mainstream, e quindi molto educativa. Scopriamo di continuo nuovi pezzi.
Condivisione di conoscenze e saperi.
Esatto, in questo caso qua, musicali bellissimi, alcune chicche che girano anche nell'automatico di Onda Rossa. E va bene, abbiamo detto tutto, abbiamo introdotto la nuova trasmissione.
Ma ce ne manca una, ragazzi.
Ma c'è il comandante Jacopo, ma guardate con uno sguardo tipico del rivoluzionario incavolato. E niente, manca Libera Scienza e Libero Stato, caro comandante, l'abbiamo lasciata per ultima, ma non postrema. E niente, l'anno scorso avevamo detto che avremmo fatto un manifesto della libera scienza e del libero Stato, l'abbiamo fatto, effettivamente è partito da Alessandro Cianchi che ormai è perso nel suo PNRR per finanziare l'acceleratore, quindi ci ha promesso che tornerà fra un po' quando emerge dalle scartoffie, e che ci ha detto lasciatesi sognare, ed è finita con
Rovelli.
Con Rovelli, che c'è stato ospite, che ha detto che bisogna farsi ingranaggi farsi sabbia negli ingranaggi del sistema, come dice sempre Miriam.
Passando per Doglioni anche.
Passando per Doglioni, Monia dell'INGV, ci abbiamo avuto tanto INGV in mancanza di Geologia Senza Frontiere l'anno scorso, ci abbiamo avuto
Emanuele Latini, fisico teorico.
Ci abbiamo avuto un sacco di gente, abbiamo Cristian Massimi, abbiamo parlato della fusione, ci abbiamo avuto Lattanzi di Gaia, Francesco Cecinato, abbiamo parlato della geotermia, e con Gianfranco Cicoria dei radiofarmaci, insomma in generale delle cose, ed è venuto fuori un quadro abbastanza chiaro sul fatto, no? Su quanto c'è necessità comunque di una scienza libera da vincoli. A parte la declinazione dei singoli articoli del manifesto, in realtà, no, caro comandante, la questione è stata che tutti quanti si sentono un po' imbrigliati nelle griglie dei finanziamenti e della necessità di performance, no? Richiesta, no? Gli articoli, i progetti e le cose, che nessuno si sente libero di sognare e di andare libero nella sua scelta, perché è vero che la scienza c'ha anche bisogno, no, del rigore, del finanziamento, la cosa, ma alcuni ricercatori si sentono che devono fare soltanto quello. Tra gli ultimi cose che ho sentito, Alessandro proprio, che correva da una parte all'altra dell'Ateneo per farsi firmare i documenti.
Sì, parlando di intelligenza artificiale, di machine learning, ci diceva Emanuele Latini che se tu per vincere un bando, se lo vinci molto più facilmente se proponi un progetto dove dentro inserisci tecniche di machine learning.
Questo qui era uno dei problemi. Va di moda l'inseguire la moda. E i critici del riscaldamento globale dicono pure questo, e forse in parte è pure vero che se oggi proponi un articolo sul riscaldamento globale c'hai un, no, essendo un argomento d'attenzione, c'hai dei finanziamenti maggiori, e quindi se la libertà della scienza è sottoposta a meccanismi anche che vanno bene, insomma a meccanismi di moda e di cosa, non va bene. Queste cose, comunque, ecco, di fatto quello che ci hanno detto tutti quelli che fanno scienza a un certo livello è che tutta questa libertà della scienza non la vedono. Ognuno si è lamentato di qualcosa. Qualcuno si è lamentato pure dell'iperproduzione scientifica, no? Il fatto che tu devi sempre rincorrere questa cosa porta al fatto che fai degli articoli che possono pure essere scritti dall'intelligenza artificiale e che durano un soffio, non sono articoli come quelli su cui ci siamo formati noi, ma insomma credo pure il comandante, tutti quanti articoli che tu te leggevi queste 20 pagine e poi lo citi di continuo, cioè articoli che avevano fatto la storia della scienza, invece sono articoli che durano da mattina alla sera perché rincorrono il piccolo finanziamento. E quest'anno
come era lo slogan di Cristian Masi? Vai dove ti porti il bando.
Vai dove ti porta il bando, esatto, era il suo. Te lo sei riletto, i miei appunti. E lui dice scrivi tutta la puntata, tutta la trasmissione sta scrivi.
E quest'anno invece come?
Quest'anno scrivi tu.
No, tu sei più bravo, hai fatto il liceo classico.
Questa cosa. Quest'anno invece ricominciamo in realtà da un ospite gradito che ci aveva raccontato delle grandi feste che fanno le navi oceanografiche quando guardano i dati. E chi viene?
Viene
la settimana prossima, lunedì prossimo.
Iniziamo col botto, perché comunque ci parlerà di una, diciamo, anche di un'avventura di ricerca, di una spedizione che ha fatto ultimamente prima dell'estate vicino alla fossa delle Marianne. Lui si è immerso con un battiscafo, con un sottomarino a 5500 metri, non è andata male come quelli del Titanic, meno male. Ci racconterà questa esperienza da un punto di vista scientifico, umano, e qualche curiosità gliela chiederemo, un po' come si chiedeva agli astronauti cosa fanno quando si
mangiano. Certo, poi Marco che è venuto già.
E comunque è un ricercatore del CNR che si chiama Marco Cuffaro, è già venuto qui.
È già venuto, ci aveva parlato faceva paleomagnetismo, no? Ci parlava delle sue rilievi notturni, perché preferiva il turno di notte, ci ha detto, allo studio. Invece stavolta l'hanno buttato in mare, e quindi ce l'hanno mandato direttamente a misurare in prima persona in questo batiscafo a sfera. Non ho capito, sarà interessante pure gliel'abbiamo chiesto, non abbiamo resistito alla cosa, abbiamo chiesto come funzionava, come si respirava, così. Però insomma, arriva a
5500
metri per prendere il pezzettino.
Io ho visto i video, anche sembra come quando ha toccato il fondo, come un allunaggio. Cioè, era sì. L'ambiente era estremo, come, ed è anche lo stesso, perché piano piano questo modulo, diciamo, piano piano toccava la terra, si alzava una polvere enorme come il Lemme quando sulla Luna atterrava. È uguale. Insomma. Beh, è proprio emozionante. Insomma, speriamo che riusciremo un minimo a
trasmettere l'emozione. Questa, sì, pure a noi, che a quella profondità lì non ci si può andare normalmente. E, insomma, da vivi. E così. E quindi e poi andremo avanti cercando, no, di mantenere lo stesso coso. Una delle cose che ci eravamo chiesti, che forse ci sembrava necessaria, era pure andare a interferire un pochino quando vengono fuori queste notizie. È sempre più. Io che sono un navigatore di social, no? Che ho la compulsione, tutto quello che diciamo che non va bene e che dico che non va bene ai miei nipoti, in realtà ce l'ho pure io, e ho notato che, insomma, se chi parla ormai, chi parla nei siti critici, poi so questa passione per l'orrido e quindi seguo questi siti di, diciamo, di complottisti nati pure già anche prima della vicenda del Covid, no? E li seguo, sono curioso, no? Quelli che quelli di sinistra estrema, pure quelli sono. E quindi c'è chi addirittura parla di religione, della scienza, di addirittura di nuovi dogmi basati su, cioè, e questa cosa qui abbiamo dimostrato più di una volta che non è possibile. Questa roba però crea delle credenze che, quando sono le scie chimiche, fanno ridere tutti, ma invece in certi altri casi sono più inquietanti, perché poi penetrano nel corpo culturale del sociale e te le ritrovi magari che ti spuntano dalla finestra di un'assemblea politica. Ecco, questa cosa qui ho notato, e la stessa cosa vale per la stessa cosa vale pure per ChatGPT. Conoscere serve per, oltre che per difendere, che è lo slogan di una roba di Geologia Senza Frontiere per i comunitari, conoscere serve pure per combattere, no? Se conosci i fenomeni contro cui combatti, c'ha senso, riesci a interagirci e a fare una lotta, diciamo, valida, altrimenti rischi di fare la Sora Maria e di quello che è la prima cosa che ti viene in mente, e quindi veramente lì essere dogmatico stupidamente.
Insomma, poi parleremo, io prenderei a spunto anche, no, per riparlare del ruolo dello scienziato come individuo militante, no? Come individuo militante nella società che fa politica, che si interessa. E ripartirei da dal film, per esempio, Oppenheimer, riparlare un argomento ormai sempre stato attuale, ma adesso sia da un punto di vista di una situazione geopolitica abbastanza inquietante, e sia dal punto di vista scientifico, e dal punto di vista che c'è stato questo grande film che è uscito, che ha riscosso un grande successo, di Christopher Nolan. Io e te abbiamo parlato già di un film di Christopher Nolan, no? La fisica, certo, di Interstellar. Adesso potremmo parlare anche, appunto, della vicenda del personaggio Oppenheimer, della vicenda, di tutta la vicenda della bomba atomica. C'è un aspetto, per esempio, che non si dice, ma io ne parlerei. Per esempio, l'unico scienziato, cioè, in tutto quel progetto della costruzione della bomba atomica, nessuno scienziato andò via sapendo cosa stava facendo. L'unico fu unico solo Rotblat, si chiamava Joseph Rotblat, fisico nucleare, che è nel 95 gli diedero il premio Nobel, ma per la pace, perché fu l'unico ad andar via dopo che sentì le dichiarazioni del generale Grove, il capo in carica del progetto NATO, e dice: ma questa bomba la facciamo per i russi. Allora lui prese e andò via, fondò l'associazione Pugwash a livello internazionale subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, che è l'associazione internazionale per la lotta per il disarmo, la lotta contro le testate nucleari.
E allora,
quindi parlare di questi personaggi atipici, perché
La rifaremo, la fisica di Interstellar l'avevamo
io
fatta.
Questo ne parleremo largamente, perché comunque la vicenda della bomba atomica, ma già l'abbiamo fatto altre volte, dà spunti enormi sia dal punto di vista sociale, politico che scientifico. Questo è un aspetto che tratteremo anche un aspetto, il nucleare viene sempre chiamato ultimamente, no? Ricominciare a parlare delle centrali atomiche. Noi
ma ci racconterete
parleremo
anche
di questa disinformazione che c'è a livello nazionale, sì,
di queste centrali senza scorie.
Per esempio, si dice che ci sono queste centrali.
Voglio sapere.
Che non esistono, che non esistono. Ah,
vabbè,
il cambiamento climatico, questo è un argomento che si innesta facilmente, poi no?
Del nucleare non ne parlavamo noi, però insomma, va bene, ne parleremo quest'anno, dai. La fusione, questa confusione con la fusione. Adesso,
il cambiamento climatico ci ricorda che quest'anno, per la prima volta dopo 20 anni, non abbiamo il ciclo di Alberto.
Esatto, no, infatti questo volevo, stavo per dire, esatto. Quest'anno non abbiamo il ciclo d'Alberto, che lo salutiamo perché ci starà ascoltando, Alberto e Daniela, però insomma probabilmente riusciremo.
Cerchiamo
in piccoli contributi che magari andremo a raccogliere, no, preziosamente con le nostre, non chiavette a questo punto, con le nostre registratori, per poi riproporli in pillole in tutte le nostre trasmissioni. Quindi in realtà Entropia si è allargata quest'anno con l'arrivo di Antropologica e rimane, no,
il
ritorno di Geologia Senza Frontiere, di Chiara e di Emergenza Zero.
Di Emergenza Zero
a cura di Geologia Senza Frontiere e Chiara. E anche Chiara. Insomma.
E Lorenzo.
Vabbè, sì. E così. E quindi niente, noi vabbè, però possiamo ancora chiacchierare.
E
qui
un po'
Eletto,
anche Marco,
non si vede, mo ci siamo.
Che contribuirà.
Ah già, è vero, Marco, bisogna che anche lui torni in pista.
Marco ci sta sentendo, tra l'altro, è una delle persone insieme a Renzo che ci hanno avvisato che il Vaillant è andato in onda, l'abbiamo già detto, è andato in onda in realtà nel 1997, in occasione del 34esimo anniversario. Così.
Non era cifra d'onda, vabbè, però.
No, infatti ci ha forviato, comunque 93 non avevamo sbagliato tanto. E Marco è la prima volta che sentì parlare di geologia, per esempio, sentendo la questione del Vaillant. Quindi se Marco fa il geologo, è anche colpa di Marco Paolini e del Vaillant.
Beh, direi che ci siamo, abbiamo già sforato di ben un minuto.
Ah, però possiamo sentire un'altra canzone prima di salutarci, dai.
Salutiamo con la canzone, qui. Saranno fortunatissimi tutti quelli che ci hanno seguito e ascoltato fino adesso, perché nel frattempo la trasmissione pare che non sia stata proprio registrata, però vedremo se riusciremo a tirare fuori tutto. E quindi, come prima trasmissione, ci fermiamo qui. Salutiamo tutti
e tutte.
E tutte.
Ciao, allora noi ci vediamo, io e te, Lorenzo, ci vediamo lunedì. Noi
prima
iniziamo la prima trasmissione,
scienza,
la nostra Libera Scienza,
e andiamo nel batiscafo.
E adesso
con me ci vediamo invece a fine ottobre con Antropologica.
Il programma è ancora in costruzione.
È ancora in costruzione, ma non vi avrei comunque detto nulla oggi.
Perché non si spoilerà.
Sorpresamente, no? E il resto lo scopriremo solo vivendo. Salutiamo soprattutto chi è privato della propria libertà personale. E
niente, ci salutiamo con una canzone che io ho risentito, no? È mio fratello e figlio unico. Secondo me è la canzone che forse descrive meglio le persone a cui siamo in assoluto qui alla radio, ma noi in particolare più vicine, cioè più meglio di altre canzoni, più di altri manifesti politici.
Più meglio,
anche
ci piace tantissimo.
Più meglio di altre cose. Mio fratello e figlio unico descrive bene questo la riscoperta di Rino Gaetano, sto in questo periodo, di alcune chicche così. E quindi io direi se siete d'accordo.
Siamo d'accordo.
D'accordissimo.
E allora va bene. A presto.
Mio fratello è figlio unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato. Non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vedere. Figlio unico, perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sentito declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, frustato, frustrato, deluppato, sottomesso. Deriso, declassato, frustrato, dimagrito.